Matteo Bussola e Federico Taddia.
Ed eccoci qua come ogni domenica. Buongiorno da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
I padri eterni, mezz'ora insieme per parlare di padri, per parlare ai padri. Radio24.it, il nostro sito da dove poi potrete scaricare il podcast, ma ci trovate anche nelle nostre pagine Facebook, dove mettiamo anche i link, le copertine dei libri, le immagini degli argomenti di cui parliamo in ogni puntata. Insomma, queste settimane ormai sono un po' tipo la settimana della marmotta, no?
Sì. Che ci sono... No, ma neanche, perché è sempre più difficile, sempre di più.
Ma poi ci sono, guarda, queste restrizioni che cambiano. Ieri stavo parlando con alcuni, non con i miei figli, perché con figli di amici, perché in Emilia Romagna appunto ci sono state delle ulteriori restrizioni, tra le quali non si può più fare flauto a scuola.
Sì.
Ed ma... esultavano i bambini.
Da noi non si può più fare ginnastica a scuola, no? Sì. Ma guarda, io devo dire, sono sempre più meravigliato da come i più piccoli, parliamo di scuole elementari naturalmente in questo caso, stanno reagendo a questa situazione, no? Perché io davvero so che è brutto da dire, perché dovrebbe essere il contrario, ma io letteralmente traggo a volte energia e conforto dall'entusiasmo delle mie figlie, che riescono comunque a vivere, a fare cose. Ieri la nostra figlia più piccola ha fatto una videochiamata con la sua amica, pareva che fosse atterrata sulla luna. Secondo me, insomma, dovremmo davvero trarre ispirazione.
Anche oggi tante storie, tante testimonianze, e partiamo proprio da loro, dai piccoli grandi eroi. E non a caso abbiamo usato la parola eroi, perché stiamo parlando proprio di loro, di Batman, di Superman, di Capitano America, che sono comparsi all'improvviso alle finestre.
Che meraviglia,
di una struttura che è un'eccellenza italiana. Stiamo parlando del Residence Maria Letizia Verga, dove ci sono bambini malati di leucemia che sono lì per curarsi al centro di ematologia pediatrica. Siamo a Monza, e dove appunto il comitato Maria Letizia Verga, il comitato dei genitori, insieme ad alcuni bianchini acrobatici, si sono inventati questa cosa, no? Di portare buon umore attraverso questi imbianchini travestiti da supereroi. Con noi c'è Giovanni Verga, che è presidente del comitato stesso. Ciao Giovanni, buona domenica.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ma che bella cosa che vi siete inventati.
Queste cose qui fanno parte della sana pazzia che permea il nostro ambiente. Questi due sono attaccati sui muri, perché non si poteva mettere le palissate per la difficoltà della strada sotto, per dipingere le facciate, ridipingere le facciate. E quest'altro, Massimo Geroso, un altro sperso, che insegna arrampicate ai nostri bambini ammalati di leucemia. Pensate gli assurdi, no? Come dice, ma perché non li vestiamo da Superman e li facciamo calare giù così i bambini? Ecco, detto fatto.
Vai. Giovanni, ma per tu adesso sei nonno, però appunto sei stato padre.
Padre eterni, nonni sempre.
E insomma, ci sono ovviamente i genitori coinvolti in queste iniziative. Cosa vuol dire per un padre appunto promuovere di queste iniziative, e soprattutto vedere quel sorriso nelle figlie, nei figli che sono lì in cerca di cura, in cerca di speranza ovviamente?
Beh, dobbiamo fare un excursus velocissimo. 40 anni fa, quando si è ammalata Maria Letizia, guariva il 30% dei bambini. Oggi guarisce il 90% dei bambini. È chiaro che la presa di coscienza del genitore è traumatica sempre, comunque, perché c'è di mezzo la vita o la morte del proprio figlio. Però c'è questa struttura fatta di ricerca, di attenzione alla famiglia, attenzione ai bisogni del bambino, che fa sopportare questo periodo terribile per la famiglia in una maniera attiva. Cioè, questi sono genitori che hanno voglia di far guarire il figlio, che vogliono far guarire il figlio. E da qui nasce tutta questa partecipazione anche economica, perché vuol dire poi raccogliere fondi per i ricercatori, per i medici in più, per gli infermieri in più, per fare un qualcosa in più, che la struttura pubblica già ci dà tante cose, però mancherebbero queste cose. Ecco, questo qui è il cocktail malefico, benefico, sicuramente esplosivo, che fa nascere poi queste cose qui, un po' di pazzia come questi che vengono giù vestiti da Batman.
No, ma Giovanni, ma la cosa meravigliosa, io non l'ho capito subito, confesso, cioè loro sono apparsi fuori dalle finestre, no? Quindi certo, letteralmente certo. Calati giù, che per un bambino deve essere una cosa veramente un'emozione.
Il nostro mondo è un mondo di reclusura, eh? Il nostro bambino va dentro con la sua mamma in camera, bella che sia, con tutta certo. Pitturata e con tutte le PlayStation, però è dentro lì per me.
Ma infatti no, per questi bambini è ancora più difficile, no? Perché a causa delle loro condizioni sono in totale isolamento, ma in senso letterale. Quanto è importante saper distogliere a volte i bambini e i loro genitori dalla presenza di questa malattia in cui sono continuamente immersi, cioè offrire brevi momenti di sollievo, come dire, psicologico, fa parte di un percorso terapeutico anche?
Certo, è un percorso e noi siamo attrezzati con psicologi, assistenti sociali. Ad esempio abbiamo un Daniele che suona, insegna ai bambini come suonare tutti gli attrezzi, abbiamo le assistenti che passano per le camere, gente che inventa giochi, perché bisogna poi far capire che la vita continua normale, bisogna viverla e si deve anche ridere, certo. Da dove è possibile, capisci? Già la malattia ci fa piangere, però dove è possibile organizzare il tutto perché il nostro posto sia sereno, gioioso e bello colorato.
Ricordiamo comitato marialetiziaverga.it, è il sito ufficiale per chi volesse informazione, anche perché insomma tante di queste iniziative sono insomma anche di ispirazione per eventi simili in giro per l'Italia, per far capire cosa voglia dire esserci ed essersi insieme. Giovanni, grazie davvero e salutaci le bambine e i bambini, ma anche Capitan America, a cui siamo praticamente affezionati, va bene?
Un abbraccio a tutti voi, un abbraccio alla nostra gente, grazie ancora.
Buona domenica, ciao. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Matteo, allora, insomma, il prossimo tema è un tema attualissimo, si parla di nuove tecnologie, si parla appunto del mondo virtuale che le nostre figlie e i nostri figli frequentano, no? A misura diversa, a seconda dell'età e delle competenze, però la questione che lanciamo oggi, insomma, è stata portata da uno dei massimi esperti di nuove tecnologie in Italia, che è Riccardo Luna, oltre a essere appunto un grande giornalista e anche un padre, che qualche giorno fa scrive questa cosa, scrive questo post. Mio figlio, 11 anni, fra qualche giorno vorrebbe aprire un canale YouTube dove caricare i video delle sue partite a Fortnite e altro. Ok, questo è il desiderio del figlio. Riccardo aggiunge, è bravo, va bene a scuola, eccetera, eccetera, ma appunto ha quasi 11 anni. Mi sono messo a studiare la cosa, sto leggendo un libro su YouTuber e cercando di approfondire. Mi ha aiutato a capire perché dovrei dire sì e perché dovrei dire no. Quindi da padre si rivolge anche agli altri genitori. Sentiamo un po' come è andata a finire. Da Riccardo Luna. Ciao Riccardo, buona domenica.
Sì, grazie della presentazione. Che bello sentirmi presentare così. Vengo tutte le volte che volete.
Ciao Riccardo, benvenuto.
Allora Riccardo, intanto...
Comunque, prima padre che giornalista, come sempre, ovviamente. Non prima giornalista che padre, perché poi, anche perché le ore che dedico a fare il padre sono molte, molte di più, ma anche le soddisfazioni, devo dire.
Bravo. Riccardo, com'è finita intanto questa storia? Dopo il tuo post, cosa è successo?
In questo momento ho davanti a me il canale di Ferdi, che si chiama Ferdinando, che per adesso ho aperto io e non gli ho ancora dato a lui. È finita che ho scoperto un mondo, tanto che io pensavo che gli youtuber avessero 16, 17, 18 anni. Ho trovato tantissimi amici che hanno figli di 10, 11, ma anche di 8 anni che hanno canali YouTube. È una roba, mi si è aperto un mondo, nel senso che non avevo idea che fosse così precoce, così avanzata l'idea, l'età in cui si comincia a gestire un canale che mi sembra francamente anche troppo, devo dire la verità. Tanto c'è un tema legale,
certo.
C'è un tema legale perché, come molti mi hanno ricordato, non puoi avere un canale YouTube prima di 13 anni, anzi in Italia prima di 14 anni, da solo. E questo perché ovviamente quello che tu possi per creare delle responsabilità, addirittura in Francia si è posto il tema dello sfruttamento del lavoro minorile, per gli youtuber troppo piccoli che fanno i soldi e i genitori li possono incoraggiare a fare i video per farli guadagnare anche quando sono bambini. Comunque c'è un tema fondamentalmente di responsabilità e di equilibrio della crescita. Cioè quando si va in rete ci sono due rischi fondamentali a quell'età. Uno è di non essere filato da nessuno, cioè dire oddio no, il mio video non ha fatto abbastanza like e quindi non avere anticorpi che ti facciano capire che la tua stima e il tuo successo non può passare dai like al video. L'altro eccesso opposto è che tu hai molti like, ma a quel punto hai anche i famosi haters, cioè quelli che arrivano lì e ti insultano, ti dicono che il tuo video fa schifo, che tu sei deficiente, eccetera, eccetera, in un'escalation. E questo ovviamente è un'altra cosa, perché devi avere anche lì degli anticorpi di maturità, di consapevolezza, che fanno in modo che tu possa resistere anche a dei messaggi violenti, che come sapete in rete ce ne fanno sempre. Io tutti i giorni su Twitter ho due o tre persone che mi insultano in maniera violenta, ma riescono alla mia età a gestirli. Se sei un bambino, no. Quindi c'è un tema, devi gestire quel passaggio di crescita. Seconda cosa, c'è il fatto dell'età, che vi dicevo 13-14 anni, ma che è superabile in un modo. È superabile col fatto di dire, io ho un canale YouTube, tanto io ho un canale YouTube che uso soltanto come un deposito di alcuni dei video che ho fatto nella mia vita, eccetera, quindi è un canale passivo, ma in quanto titolare di un canale YouTube posso aprire un altro canale dedicato a qualcos'altro. Quindi l'idea è non dire di no a tuo figlio, e non perché dobbiamo dire soltanto sì nella vita, ma perché per loro può essere un passaggio di crescita importante, ma farlo come un'esperienza comune.
Certo,
cioè non dirgli ti affido questa roba, vai e piantati, non me ne importa nulla. Cioè come quando a volte si usano i videogiochi o per un periodo di televisione come una babysitter, fai quello così io posso fare altro. No, facciamolo insieme.
Riccardo, ma allora intanto guarda, il tuo atteggiamento è, devo dire, abbastanza insolito in realtà e encomiabile, comunque, nel senso che di solito i genitori approcciano il mezzo digitale con un po' più di leggerezza, cioè il fatto che tu abbia chiesto, ti sia documentato prima, no, di fare, ecco, è una cosa che insomma dalla quale c'è solo da imparare. Ti chiedo quali erano o quali sono le tue paure di padre rispetto al mezzo? Un po' ce l'hai anche già raccontato, no?
Ma intanto rispetto al mezzo, anche rispetto agli youtuber, ti dico, perché ci sono alcuni youtuber giovanissimi che mia figlia mi ha fatto vedere, che all'inizio mi hanno fatto dire no, guarda, te lo scordi. E quando lui mi ha fatto vedere due o tre ragazzini che avranno 14 anni, 15 anni, non di più, che fanno le cosiddette live, cioè vanno in diretta su YouTube oppure vanno in diretta su Twitch e poi lo rimettono su YouTube. E in queste partite live che fanno con i loro followers, i loro seguaci, si fanno fare delle donazioni di soldi. Perché ho detto, scusa, ma come si fa? Come fate voi la vostra età a fare una donazione? E mi dicono, ma no, con la carta di credito dei genitori. Allora, il fatto che ci sia, che un bambino di 13, 14, 12 anni, 15 anni possa con la carta dei genitori fare delle donazioni a un youtuber, lo trovo folle. Certo. Cioè vuol dire dargli un messaggio che i soldi non hanno nessun valore, che il lavoro che stanno facendo i genitori non ha nessun valore, è sbagliato. Accanto a questo, quello che ho visto è che alcuni di questi dicono, se mi donate dei soldi spacco la tastiera in diretta, cose di questo tipo. Mi verrebbe da dire da vecchio di genitore deficienti assoluti, ma lo fanno.
Certo.
Allora io ho detto a mio figlio, guarda che questa roba no, questa roba ce la scordiamo, noi possiamo fare.
Al di là di questo, Riccardo, al di là di questo, tuo figlio gioca con bambini della stessa età, cioè tu sai con chi si relaziona quando gioca con Fortnite?
Sì. Ma io lo guardo, sì, io devo dire che allora noi giochiamo insieme a FIFA, perché fino a FIFA lo seguo, Fortnite lo guardo.
Okay.
Ho provato anche Call of Duty, non ce la faccio, però cerco di fare delle esperienze anche per imparare da lui, per capire in che immaginario vive, quindi mi interessa. L'altro giorno gli ho chiesto di spiegarmi Discord, che è la chat che usano i ragazzini che fanno i gaming, e ho scoperto un mondo in Discord. Ho scoperto un mondo dove adesso non ci sono tanti ragazzini che fanno gaming, ma c'è anche il movimento antirazzista Black Lives Matter. Cioè, quindi è stato lui che mi ha spiegato come si entrava in Discord e come si usava. Quindi cerco di fare delle cose con lui per imparare, per capire e per condividere il suo immaginario, come è giusto fare con i figli, secondo me. Quindi capire in che mondo vivono, no?
No, ma infatti anche perché credo che, no, sei partito dicendo, ho chiesto a tanti colleghi, amici, genitori, e loro mi hanno detto che i figli avevano canali o frequentavano canali, ma alla fine la parola magica è consapevolezza, no? Cioè esserci, prima di giudicare, capire, sapere qual è il campo comune in cui stiamo operando.
Guarda, è chiaro che io ho 55 anni, no? Quindi vengo da un altro mondo. Quando ero un ragazzo non c'era niente di tutto questo, internet l'ho scoperto quando ne avevo 30, quindi voglio dire, istintivamente verrebbe a dire di no. E tra l'altro io non vorrei che mio figlio nella vita facesse lo youtuber, però è anche vero, e l'ho letto in questo libro che racconta il mondo degli youtuber italiani, no, che racconta, è un libro interessante che ha pubblicato l'editore del Fatto Quotidiano, che è un modo normale per molti per cominciare a fare cose creative, che sia nei videogiochi, che sia l'interazione, che sia l'intrattenimento. Cioè uno potrebbe partire youtuber e finire come voi a Radio 24. Mm-hmm. Quindi ha un senso, no? Tanto ha un senso perché mio figlio cosa ha detto? Papà, guarda, io per allenarmi mi sono scaricato un software e ho imparato a fare l'edit e il montaggio dei video. Allora, cioè, francamente...
Ah, sono tutte nuove competenze che mettono
esattamente, come un'esperienza di crescita di quel tipo. Poi gli ho detto... E non so se gli altri genitori vorranno fare allo stesso modo. Ho detto, primo lo facciamo insieme, secondo carichiamo un solo video a settimana, non può essere la cosa più importante della tua giornata, terzo puoi guardare video di youtuber mezz'ora al giorno, cioè nel tuo equilibrio, nella tua dieta giornaliera, più di mezz'ora degli altri che giocano lascia perdere, facciamo altre cose. Quindi è non un divieto ma una modica quantità fatta insieme.
Esatto, con regole, con regole anche fatte insieme, no? Perché anche le regole, una volta che le hai stabilite con lui, sono più facili da rispettare e condividere.
Discutono, che lui voleva di più, lui voleva di meno. Però secondo me, se carichiamo un video a settimana, lo facciamo bene, lo carico io, lo gestiamo insieme e viviamo insieme questo momento del like, del non like, del successo, del non successo, può essere un passaggio di crescita in cui impara a farsi video e a montarli, che non è una cosa proprio banalissima, non so quanti di voi lo sappiano fare, non è proprio semplicissimo, ma se impara un piccolino a farlo può essere bello. Impara il modo in cui si sta in rete, che è un altro modo, come tutti sappiamo, cioè,
è anche un altro linguaggio, è proprio un altro linguaggio.
Esatto. Quindi speriamo che sia un esperto, dopodiché lo faccio questa esperienza con grande cautela, sapendo che si può sbagliare.
E poi facci sapere. Grazie a Riccardo Luna per essere stato con noi. Insomma, e bocca al lupo anche per il canale, ovviamente, di tuo figlio.
Grazie.
Ciao, buona domenica.
Ciao, grazie.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro.
Rimaniamo in questo villaggio globale, ma un villaggio anche reale, che è un po' tutta la comunità educante, no? Educante, in cui noi genitori poi ci troviamo ad avere a che fare, quanti padri, le madri, ma tutti gli attori, no? Che sono quotidianamente, hanno a che fare con i nostri figli. Ed entriamo in questo villaggio con un psicologo e psicoterapeuta che da anni si occupa di scuole per genitori anche, ha da poco pubblicato un libro intitolato Figli, rischi e villaggio globale, dialoghi sull'educazione. Diamo il benvenuto a Luigi Ceriani. Ciao Luigi, buona domenica.
Ciao anche a te Federico, grazie per l'invito. Tra l'altro avete iniziato con una canzone che io amo in modo particolare, perché dietro ogni scemo c'è un villaggio, che è un po' la rappresentazione, il contenuto del libro, insomma, perché i nostri scemi ci raccontano, i nostri figli ci raccontano, insomma.
Luigi, fare i padri oggi è una cosa da matti?
È una cosa da matti, è una follia santa però, nel senso che occorre molto coraggio, perché va accettato il rischio di sbagliare. E questa è una cosa che ci viene chiesta, anche perché d'altronde educare senza sbagliare è praticamente impossibile. C'è un film bellissimo che è Batman Begins, che racconta, che penso avrai presente, insomma è stato anche molto visto, che racconta della caduta nel pozzo del giovane Wayne.
Certo.
Quando il padre va a ripescarlo, il giovane Wayne gli chiede, costernato e addolorato per quanto è successo, gli fa una domanda straordinaria: papà, perché cadiamo? E lui risponde: per imparare a rialzarci. Fare il padre vuol dire questo, vuol dire in qualche modo dare risposta alle cadute dei figli.
E ripartiamo da lì, fra un attimo ci fermiamo, la pubblicità, il meteo, poi ancora con i padri eterni.
Padri eterni.
ancora buona domenica da Federico Taddie e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Padri Eterni è radio24.it, se volete contattare la nostra redazione oppure ci trovate in Facebook. Con noi Luigi Ceriani, psicologo e psicoterapeuta, autore del libro Figli, Rischi e Villaggio Globale, dialoghi sull'educazione, edito da Ares.
Luigi, guarda, intanto devo dirti che mi fa molto piacere, no, che vengano citati i grandi classici come Batman e Biggs, ma guarda, mi offri proprio uno spunto eccellente. No, il padre di Batman è un padre che offre delle risposte a suo figlio, che un po' fa parte, no, del compito anche che dovrebbero avere i padri. Nel tuo libro questa cosa invece la metti bene in evidenza quando parli oggi di anestesia emotiva a proposito delle autorità dei padri, no? Cioè il compito dei padri dovrebbe essere quello di anche di tramandare, di dare le risposte, dunque la tradizione. Il compito dei figli forse è quello del tradimento, no? Quindi di uccidere in un certo senso i padri. Però per farlo, questi benedetti figli devono avere degli strumenti, no? Cioè noi padri abbiamo quasi abdicato al nostro ruolo di produttori di senso, mi sembra di capire. Questo è un tema?
Sì, è un tema, perché è il tema che poi ultimamente anche la letteratura psicologica, insomma, sta indagando, che è quello dell'evaporazione dei padri. In fin dei conti i padri sono evaporati anche grazie alla plus presenza della madre, ecco, per cui bisogna recuperare anche il livello della coppia, perché si educa insieme. Però abbiamo a che fare con padri che per titubanza e per timore di sbagliare purtroppo non si pongono il problema dell'eredità, che è il termine che secondo me riassume esaurientemente quello che è il nostro compito. Però anche se confusamente, devo dargli un orizzonte di senso, devo dargli una direzione, devo indicargli un cammino che può percorrere, che poi può non essere necessariamente il mio. Freud ha insegnato, no? Appunto, citavi tu adesso del conflitto sempre in atto, no? Fra padri e figli, però è un conflitto fecondo nella misura in cui il padre però ha una posizione. Abbiamo a che fare purtroppo con padri che spesso non si espongono, che spesso non dicono e non raccontano chi sono. Forse il peggiore dei servizi che possiamo fare ai nostri figli è proprio quello di non avere un'identità, sempre nel timore o di condizionarli o di non parlargli.
Luigi, ma ti porto anche sull'attualità, sulla quotidianità, questo lockdown, ma anche il lockdown precedente e questo nelle sue varie sfumature di colori e restrizioni più o meno ampie, ci sta cambiando come padri?
Allora, ci sta segnando, penso, in modo indelebile. Ci sta però, mi sembra, positivamente richiamando a questa responsabilità, cioè che i nostri figli hanno bisogno di guardare a qualcuno che non sia necessariamente solido, che non sia fintamente coraggioso, ma che sia autentico, che sia vero. C'è un'espressione di Umberto Galimberti molto bella che io cito spesso, in cui si dice che i figli annusano la paura dei genitori, ed è vero, i figli annusano la nostra paura, la nostra incertezza, anche perché effettivamente stiamo avendo un periodo, io in questo momento sono in quarantena col Covid, per cui siamo perfettamente in linea, però stiamo vivendo un periodo in cui accanto alla paura dobbiamo dargli la possibilità di sperimentare l'esperienza del coraggio. E il coraggio loro possono vederlo in noi attraverso la testimonianza. Anche se ci vedono impauriti, al tempo stesso però vedono i tentativi che facciamo per affrontare la vita e la realtà.
Luigi, senti, nel libro c'è anche una sottile critica, mi verrebbe da dire, no, all'abuso di psicologi, perché anche questa sembra un po' una maniera per abdicare, no? Nel senso che nel momento in cui un padre, un genitore ha una diagnosi magari per suo figlio, no, di iperattività, piuttosto che si sente esentato in un certo senso dalla sua responsabilità, no? Forse dovremmo ascoltare un po' di più noi, i nostri figli, prima di delegarli a qualcun altro. Forse nemmeno ascoltare non basta, del resto, lo dici anche tu, no?
Certo. Allora, sottolineo una cosa su cui io personalmente sto lavorando molto e che un po' mi addolora, nel senso che vedo in me e vedo un po' nei miei colleghi, che è appunto questa tendenza a clinicizzare e a medicalizzare il disagio. Allora, che capisci perfettamente che un conto è che noi si dica che un bambino è triste, e un conto è che si dica che sia depresso, perché quando io dico che mio figlio è triste è come se lo riportassi su un piano dove posso incontrarlo. Se dico che è depresso, è come se invece delegassi allo specialista e al tecnico il compito di dare delle risposte. Ora, è evidente che l'intervento specialistico ha un suo valore indubitabile, certo, insomma, certo, il cosiddetto occhio clinico, no? Io sono 30 anni che faccio questo lavoro, per cui di bambini, di ragazzi, di adolescenti, di giovani ne ho visti. Però c'è sempre il rischio presente che la paura del genitore di non essere adeguato porti alla delega, no? Quindi della tristezza di mio figlio e del disagio di mio figlio si deve occupare il tecnico. Se è vero che il tecnico deve occuparsene comunque insieme alla famiglia. E forse la cosa da recuperare è proprio l'alleanza, soprattutto all'interno della scuola, fra il genitore e l'insegnante e poi eventualmente il tecnico. Certo. No? È un'alleanza che va recuperata assolutamente.
Ringraziamo Luigi Ceriani, ricordiamo, psicologo e psicoterapeuta, Figli, Rischi e Villaggio Globale, edizioni ares.it per tutte le informazioni. Ciao Luigi, grazie, buona domenica.
Grazie a voi, ciao Federico.
Grazie Luigi.
È un weekend particolare quello che stiamo vivendo, un weekend di libri, c'è Book City a Milano, scrittore in città a Cuneo, no? Tutti i festival che sono reinventati, però con tante esperienze per incontrare autori, anche i nostri ragazzi insomma possono
in questo le tanto vituperate nuove tecnologie ci vengono in aiuto per fortuna.
È vero, no, non è la stessa cosa, però è sempre la possibilità di stringere un contatto con i tuoi autori. Anche noi vogliamo portare un libro per ragazzi, ma non solo, è un libro nato per dei ragazzi particolari che sono i figli dell'autore stesso. Lui è un collega del Sole 24 Ore, un giornalista, si chiama Marzio Bartoloni, ha 4 figli e una passione sfegatata per Federico, non il sottoscritto. Ciao Marzio, benvenuto ai Padri Eterni.
Ciao Federico, ciao Matteo.
Ciao Marzio.
Allora, Federico, l'avventura di un re è il titolo del tuo romanzo, edito da San Paolo Edizioni, che però è il punto finale, vero, di una narrazione serale, credo, prima di andare a letto ai tuoi bambini.
Sì, esatto. Diciamo che questo libro ha una doppia origine, ma sicuramente la mia sconfinata passione per questo personaggio storico della nostra Italia, a me dire dell'Europa e del Mediterraneo, e forse anche un po' dimenticata, e poi dal fatto che i miei figli, quando erano più piccoli, prima di addormentarsi, mi chiedevano ovviamente di leggere libri, storie, si stufavano spesso dei soliti libri e mi chiedevano: per favore papà, inventati qualcosa con la bocca, cioè inventati proprio una storia di sana pianta. E io lì mi sono, come dire, aggrappato a una cosa che conoscevo bene, mi sono inventato questo personaggio di Federico da ragazzino che aveva le sue avventure in questa Palermo medievale, che era una città bellissima.
Ma Marzio, perché hai scelto proprio questa fase, diciamo, giovanile della vita di Federico di Svevia? Cioè, cosa ti attraeva di questo contesto storico? Perché ricordiamo che il tuo libro è un libro, diciamo, tecnicamente è un fantasy, ma è un romanzo che affonda le radici nella storia. Non è, come dire, parliamo di un personaggio che è realmente esistito. Perché questo personaggio può essere interessante, può affascinare i tuoi figli e dunque i nostri?
Allora, io diciamo sono partito da una verità storica, cioè dal fatto che Federico è rimasto orfano giovanissimo, lui è il padre, addirittura l'imperatore del Sacro Romano Impero, ed è morto poco dopo la sua nascita. La madre era la regina dei Normanni, del popolo dei Normanni, che allora guidavano quella Sicilia bellissima. E anche la madre Costanza d'Altavilla morì prestissimo quando lui aveva solo 4 anni. Alcuni storici addirittura presumono che Federico vivesse come un poverello tra i vicoli di Palermo. Ecco, sono partito da lì e ho inventato questa avventura dove ci sono templari, la setta degli assassini, e ci sono anche personaggi storici realmente vissuti, e diciamo questa storia si svolge in luoghi e contesti dove Federico ha lasciato tracce, tra Palermo, Siracusa e Pantelleria.
Insomma, una bella avventura, di quei libri anche sì, da leggere insieme, perché c'è tanta storia, c'è tanta ci sono dialoghi, c'è un'immersione in un ambiente altro, quindi davvero capisco perché insomma i tuoi figli ti abbiano seguito in questa scrittura. Federico, l'avventura di un re, Marzio Bartoloni. Marzio, per salutarci, un libro che tu consigli ai papà perché?
Ma ai papà perché secondo me, come io diciamo, come papà ero un po' geloso del fatto che i miei figli fossero giustamente, dico, appassionati di Harry Potter, che è una saga bellissima, però una saga che si ispira alle miti e leggende del Nord Europa. Ecco, invece io con questo libro, in modo molto immodesto, provo a ricordare che il Mediterraneo, il nostro Mediterraneo, ha storie e miti bellissimi, dai greci in poi agli arabi, delle mille e una notte, quindi questa è un'occasione per ricordare ai nostri figli quanto è bello il nostro paese, il nostro mare, il nostro Mediterraneo.
Ma anche, Marzio, correggimi se sbaglio, dei fulgidi esempi di pace e amicizia fra culture e religioni molto diverse, no, che mi pare un bel messaggio anche per i nostri figli.
Esatto, no? I protagonisti sono infatti Federico, alcuni suoi amici arabi, perché allora arabi e cristiani, anche ebrei, vivevano uno a fianco all'altro, addirittura Federico poi è vissuto quasi come un sultano, addirittura ha fatto una crociata senza spargimento di sangue perché era amico del sultano d'Egitto che gli cedette Gerusalemme, e per quello si è preso anche una scomunica, quindi era uno che sapeva prendere il meglio da tutte le culture.
Ciao Marzio, grazie, complimenti.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, fino soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci credevamo immortali, senza obblighi, senza orari, e volevamo soltanto osare, e volevamo soltanto andare. Guardavamo avanti e non nello specchietto, senza accomodarci mai in sala d'aspetto, sperando arrivasse qualcosa di nuovo. Solo qualcosa di nuovo nella notte.
Beh, abbiamo aperto la puntata con l'uomo ragno che scendeva appunto alle finestre di un ospedale per salutare i bambini ammalati di leucemia, e chiudiamo la puntata con quello che l'uomo ragno l'ha ucciso del grande Max Pezzali con Qualcosa di Nuovo, il suo nuovo album. Qui stiamo ascoltando il singolo appunto che ha anticipato l'uscita. Ciao Max, buona domenica.
Ciao Federico, ciao Matteo, ciao a tutti.
Ciao Max, benvenuto.
Che bello, già insomma Qualcosa di Nuovo, che è sempre un messaggio fresco, no? Un messaggio di chi guarda avanti, che poi insomma,
sì, specialmente in tempi come questi, se ti riduci e ti affidi solo all'immediato, siamo finiti. Se invece pensi a qualcosa, una luce oltre la linea dell'orizzonte, magari insomma c'è lo stimolo per andare avanti meglio. Ecco.
Certo Max, però ti portiamo subito nel nostro campo, perché nel video certo partecipa anche tuo figlio, ma soprattutto sì, il confronto tra generazioni è una sottotraccia, no, che torna in tutto questo album.
Assolutamente.
Ti sei trovato a confrontarti con lui nella scrittura?
Certo, sì, perché alla fine io sono un padre diciamo con una certa differenza d'età, no, con mio figlio, perché comunque l'ho avuto a 40-41 anni, quindi insomma lui adesso ne ha 12, io 53, e questo comincia a porre dei problemi, perché la sua è una generazione estremamente smart, veloce, abituata ai tempi ultra rapidi, e io invece sono ancora di una generazione abbastanza abituata ai ritmi lenti, al processare le informazioni a un'altra velocità. E quindi a volte è fondamentale guardare alla propria giovinezza per riuscire a capire se ci siano dei punti comuni con la giovinezza loro, e se sì, utilizzarli come lente per interpretare la loro realtà, no?
Ma infatti, Max, guarda, leggo testuale questa tua dichiarazione, perché secondo me è il paradigma di questo, del significato di questo disco, no? Ho sempre pensato che la mia fosse una generazione privilegiata, ultimi degli analogici e primi dei digitali.
Esatto.
Invece ho capito che non abbiamo autorevolezza né verso chi è venuto prima né verso chi ci segue. È ora di smettere di inseguire i giovani sul loro campo, ci vuole un nuovo punto d'incontro che per me è il sentimento. È così?
Esatto, esattamente, è quella cosa lì. Cioè, essenzialmente, quella è la sintesi di un ragionamento che ho fatto, che appunto parte dall'idea che sì, noi siamo la generazione che conosce il mondo dei nostri padri, no? Che quindi conosce il mondo lento e riflessivo dell'era pre-internet, pre-globalizzazione, e siamo stati i primi ad arrivare dall'altra parte, ad approdare dall'altra parte del fiume. Però questo, e quindi a volte ci sembra di essere privilegiati, di avere un canale di comunicazione privilegiato con i nostri figli. Quindi dice, dai, facciamo i moderni, facciamo TikTok, hai capito quelle cose lì? Che... e chiaramente i nostri figli cosa ci dicono? Sei un boomer, cioè opposto, certo. Perché non vogliono quella cosa lì, non vogliono l'emulazione del loro mondo, perché a loro sembra grottesco, e lo è. Perché fatto da noi, cioè la nostra imitazione risulta veramente grottesca, perché non è vera, non siamo nati in quel mondo lì. Quindi il punto dove possiamo incontrarci è il terreno comune, è quello delle emozioni, delle sensazioni. Cioè, a 12 anni mio figlio comincia ad avere il primo batticuore per la compagna di classe, comincia ad avere il primo sentimento di comunanza, di comunione di intenti con il gruppetto dei 3-4 amici cui è legato. Ecco, quello lì è il punto di contatto, cioè quelli sono i valori e quelli sono quella è la narrativa sulla quale ci possiamo confrontare.
Max, senti, ma in questo senso, entrando ancora più nello specifico, no? Diventare padre ha cambiato il tuo modo di essere musicista, il tuo modo addirittura di scrivere le canzoni?
Completamente, ha cambiato completamente, perché specialmente l'essere padre di figlio ormai già, ossia magari quando hanno 3-4 anni non te ne accorgi tanto, ma poi adesso in questo caso da quando ha compiuto diciamo 9-10 fino ad oggi 12 anni, non so, è come se tu inconsciamente, ma neanche tanto inconsciamente, ti rendessi conto che hai un ascoltatore attento in più, ecco, che non è una persona a caso, ma è uno che è casualmente anche tuo figlio, no? Cioè, quindi cominci a pensare che quello che stai raccontando debba o possa essere anche d'aiuto appunto per trovare un terreno d'incontro, per decodificare i due mondi, no? Cioè per te per decodificare il suo e per lui per decodificare il tuo. Specialmente io mi sono reso conto che chi scrive canzoni usa quello come terreno per l'espressione delle emozioni più inconfessabili, contiamola così, no? Cioè il timido usa la canzone per raccontare cose che senza musica non racconterebbe mai e non direbbe mai, e quindi può essere utile anche per far capire a loro che c'è non sei solo il loro padre che va al colloquio con i professori eccetera, ma sei anche un'entità diciamo sensibile che può incontrarsi appunto, che può incontrarsi a metà strada nelle canzoni con lui, ecco.
Certo, no, è bellissimo. Ti riporta qualcosa di nuovo al titolo dell'album, con una domanda sempre al padre, Max Pezzali.
Sì.
Riesce ancora a sorprenderlo tuo figlio? C'è questo qualcosa di nuovo che appunto sembra che sia schiacciato dalle nuove tecnologie, che sia appunto invaso dalla loro quotidianità fatta da effetti, certo, speciali e non solo. Invece questo senso della meraviglia da genitore riesce ancora ogni tanto a suscitarlo?
Sì, io allora mi sono reso conto che è tutta una questione di, cioè, se stimolati, questa è una generazione, i ragazzini di oggi sono una generazione chiaramente estremamente, predisposta ad assorbire informazioni, perché sono abituati a processarne a una velocità incredibile. Il problema è che spesso, essendo informazioni che passano su uno schermo, se ne vanno alla velocità, cioè sono molto volatili, no? Sì. Sono informazioni che comunque durano il tempo tecnico di pochi giorni, pochi mesi, e non gliene frega più niente. Io ho provato, per esempio, quest'estate, grazie all'occasione del lockdown, a fare un viaggio on the road, no? Qui, insomma, vicino in Europa con mio figlio, e per esempio, dato che sono riuscito a mettergli un po' a trasmettergli un po' la passione per la storia, cioè per esempio andare in Austria e andare, che ne so, nel palazzo degli Asburgo, no? E quindi vedere, cioè cercare di raccontargli un po' questa cosa, questo impero meraviglioso dell'impero su cui non tramontava mai il sole quando i due regni si sono uniti, Spagna e Austria, cioè ho cercato di raccontargli le cose in maniera interessante, e adesso se è proprio appassionato. Abbiamo fatto un'estate a girare musei, siamo andati a Mauthausen per capire com'era la realtà di un campo di concentramento, chiaramente stando più vicini possibile, però per comunque raccontargli quella cosa lì, e ho capito che sono ancora, cioè si meravigliano ancora e ancora riescono a capire la grandezza o l'importanza delle cose realmente rilevanti.
Qualcosa di nuovo, Max Pezzali, che ringraziamo per essere stato qua con noi. Complimenti come sempre. Ciao Max, buona domenica.
Grazie Matteo, buona domenica a voi.
Ciao
Max.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao, ciao.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a Danita Panizza oggi in assistenza, a Carmelo Lauricella la parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it il nostro sito, padreeterni@radio24.it se volete contattarci. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, buona settimana anche a te.
L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao!
Ciao!